Life in the Garden, natura, giardini, libri e poesia.
Souvenez-vous des beaux jardins de France, Versailles, Fontainebleau, Vaux et surtout Chantilly. André Lenôtre, 1698. Ricordatevi dei bei giardini di Francia, Versailles, Fontainebleau, Vaux e soprattutto Chantilly. In Giardino Sofia, una storia filosofica del giardino, Santiago Beruete. Editore Ponte alle Grazie.
Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden e questa sera abbiamo fatto il bis con Eleonora Tonon, accompagnatrice turistica e storica del giardino, che abbiamo già avuto ospite. Ciao, come stai Eleonora?
Ciao Enrico, bene, grazie, buonasera a tutti.
Facciamo questo bis perché i giardini di cui parlare sono troppi e quindi abbiamo deciso di fare un episodio dedicato ai giardini francesi, in particolare di André Lenôtre, ma non solo, e vi diremo anche perché. E quindi parti subito Eleonora e ti lascio il microfono.
Sì, nel 2021, come ti avevo già accennato, ho fatto questo viaggio appunto in Francia per andare a vedere i giardini di André Lenôtre, quindi sono stata attorno a Parigi e sono andata a vedere Saint-Germain-en-Laye, sono andata a vedere Vaux-le-Vicomte, Versailles, Fontainebleau e Chantilly. Noi questa sera parleremo in particolare di Vaux-le-Vicomte e Chantilly. Prima di tutto un'introduzione ovviamente su André Lenôtre. Allora, André Lenôtre è stato l'architetto, paesaggista, giardiniere più importante del barocco in Francia del Seicento e è stato il paesaggista che ha rivoluzionato tutta la storia del giardino. E tutti quando pensiamo a Versailles abbiamo bene in mente di cosa si tratta, anche se non ci siamo mai stati, sì. E sappiamo benissimo l'influenza incredibile che ha avuto la reggia di Versailles in Europa e dappertutto veramente. Basti pensare a Caserta in Italia, a Hampton Court in Inghilterra, a Schönbrunn in Austria, ma anche alla Granja San Ildefonso in Spagna e anche ai giardini in Russia, per esempio a Pietro Dvariez, il giardino di Pietro il Grande vicino a San Pietroburgo. Quindi André Lenôtre è stato proprio una figura chiave del Seicento.
Scusa se ti ho interrotto, perché hai citato la Russia e bisognerebbe fare un episodio anche sulla Russia, perché te sei stato anche molto tempo in Russia, quindi non volevo soltanto dirlo per far capire agli ascoltatori.
Accumuliamo episodi, sì, la prossima volta quando vorrai volentierissimo parleremo dei giardini della Russia di San Pietroburgo, dove ho vissuto appunto nel 2011 e dove ho lavorato poi in seguito. Quindi tornando al nostro André Lenôtre, bisogna dire una cosa fondamentale, che nasce nel momento giusto e nel luogo giusto, perché André Lenôtre nacque il 12 marzo del 1613, sì, esattamente ieri,
stiamo
registrando oggi che è il 13, quindi ecco, abbiamo anche deciso di celebrare ancora di più il compleanno di André Lenôtre, e nacque non in una famiglia qualsiasi, ma una famiglia di giardinieri, perché una dinastia di giardinieri, perché bisogna ricordare che suo nonno Pierre era stato il giardiniere di Caterina de' Medici, quindi siamo nella seconda metà del Cinquecento, e suo padre invece, Jean, era stato il giardiniere del re Henri IV e del re Luigi XIII. E ricordiamoci che l'influenza comunque tra lo scambio reciproco culturale tra Italia e Francia era già stato avviato non nel 500 ma addirittura prima, a fine del 400. Piccola introduzione, ricordiamoci che a fine del 400 Carlo VIII, re di Francia, scende in Italia per recuperare il trono di Napoli, che era nelle mani degli aragonesi, e proprio a Napoli si imbatte nella villa di Poggio Reale, che non esiste più, villa che probabilmente era stata disegnata da uno schizzo di Lorenzo il Magnifico, cioè sempre uno zampino dei Medici, sì, sempre, e era stata progettata poi da, eseguita da Giuliano da Maiano, però su probabilmente uno schizzo di Lorenzo il Magnifico, e successivamente lavoreranno in questa villa degli architetti, paesaggisti e artisti vari, tra cui Fra Giocondo da Verona e tale Pacello da Mercogliano. E questi due personaggi dai nomi molto particolari, Carlo VIII, re di Francia, se li porterà in Francia e andranno a lavorare in alcuni giardini, a Blois e a Gaillon e poi anche a Amboise. Successivamente un altro contatto fondamentale è quello ovviamente tra proprio Firenze, i Medici e la Francia, perché sappiamo bene che i Medici daranno due regine alla Francia, Caterina, che diventa moglie di Enrico II nel 1533, e in seguito Maria de' Medici, che diventa moglie di Enrico IV nel 1600. E Caterina de' Medici commissionerà i giardini delle Tuileries, dove nascerà proprio il nostro André Lenotre, quindi non nasce in un luogo a caso, appunto, e Maria de' Medici invece commissionerà i giardini del Luxembourg. Quindi siamo a Parigi nel momento giusto, ripeto, e nel luogo giusto. Anche perché nascerà proprio nel 600 uno dei più grandi, ovviamente, committenti della storia, che è proprio il re Luigi XIV, il Re Sole. E quindi, tornando al nostro André, suo padre capisce bene che bisogna non soltanto continuare la tradizione di famiglia, ma essere aggiornati, stare al passo con i tempi, quindi lo manda a studiare pittura nello studio di Simon Vouet, dove conosce anche degli altri esponenti del mondo dell'arte, tra cui Charles Lebrun. E questi nomi gli ritorneranno poi utili e importanti nella sua carriera, perché ci lavorerà fianco a fianco. Già nel 1635, se non erro, viene nominato proprio capogiardiniere alle Tuileries, e la sua prima commissione è da parte del fratello del re. Il re era ancora Luigi XIII, il fratello gli commissiona dei lavori sempre a Luxembourg, e successivamente andrà a lavorare invece a Fontainebleau. Siamo un pochino dopo, negli anni 50 del 1600, quando va a lavorare per il sovrintendente delle finanze, che era Nicolas Fouquet, e qui inizia la nostra avventura proprio nel giardino che è considerato da tanti il capolavoro di André Lenotre, che è Vaux-le-Vicomte. Siamo a circa, penso più o meno una cinquantina di chilometri da Parigi, e Vaux-le-Vicomte diventa il vero e proprio giardino che rompe totalmente con la tradizione dei giardini italiani. È una vera e propria manifestazione delle leggi matematiche e delle illusioni ottiche da parte del suo artefice André Lenotre, che qui realizza un vero e proprio capolavoro. Riguardo appunto il giardino, non so se tu ci sei mai stato.
No, purtroppo no. No,
è bellissimo, ti consiglio di andarci, anche a chi ci sta ascoltando. Quando si arriva, abbiamo questo bellissimo castello che è in centro, in asse proprio centrale nel giardino, e subito dopo questo castello parte una serie di tre terrazzamenti con svariati parterre. Siamo nel secolo ovviamente dei parterre, parterre di broderie, quindi dei veri e propri ricami come degli arabeschi, che alternano fiori, manto erboso, ma anche sabbia oppure terra colorata, ghiaia e via dicendo, e i parterre d'acqua invece, che prolungano e dilatano all'infinito gli spazi. La genialità sta nel fatto però che tutti questi elementi, corredati ovviamente dai boschetti, i cosiddetti boschetti, dalle palissade, le siepi, si sviluppa anche tutto un lessico del giardino molto particolare in questo periodo, tutti questi elementi nel giardino si trovano a quote diverse. Quindi un giardino che apparentemente tu vedi quando arrivi e non ti sembra, sì, È ovviamente un grande giardino, ma non ti sembra così gigante, così esteso. In realtà rivela mano a mano che vi si passeggia moltissimi trucchi, appunto perché i vari elementi del giardino sono disposti a quote diverse. Ci sono dei bacini d'acqua incassati che non si vedono, quindi mano a mano che ci si addentra in questo giardino e si passeggia, si vanno a scoprire degli effetti a sorpresa teatrali tipici appunto di quest'epoca. E per esempio a 500 metri di distanza dal castello si troverà uno di questi bacini d'acqua. E magicamente si vedrà il riflesso perfetto del castello in questo bacino d'acqua, nonostante il bacino non si trovi immediatamente sotto il castello.
Che
Sì,
bellezza.
quindi effetti molto molto interessanti di trompe-l'œil e di vera e propria anamorfosi, una prospettiva estrema che veniva applicata specialmente in pittura. Ricordiamoci che lui aveva studiato comunque pittura da Simon Vouet, e ricordiamoci che il 600 è il secolo per eccellenza della scienza, è il secolo della matematica, è il secolo della rivoluzione scientifica, e Galileo dirà proprio che la lingua della natura è la matematica. E Andrea Lenotre traduce tutto questo nel giardino. E mano a mano che si prosegue in questo giardino, si intravede in fondo un altro bacino d'acqua, l'ennesimo bacino d'acqua, che in realtà non è un bacino d'acqua, ma è un canale. E questo canale, che è lungo 1 chilometro, non si vedeva assolutamente dal castello. E ovviamente è un effetto sorpresa notevole. E si vuole continuare ancora a percorrere questo giardino, oltrepassando questo canale, si continua a salire sulla collina finché non si raggiunge il punto di vista focale, che era la statua di Ercole, che si vedeva già da lontano e che si rivela essere veramente gigantesca. E in realtà il giardino non è ancora finito, non esistono più muri, non esistono più recinti, ma il vero recinto, tra virgolette, del giardino è la foresta. Infatti, subito dopo la statua di Ercole si trova un altro elemento dell'architettura del giardino francese, tipico, che è la cosiddetta patte d'oie, zampa d'oca. Significa che dipartono dei viali a raggiera nella foresta. E la foresta è sterminata. Noi parliamo di un giardino formale, tutto quello che ti ho descritto finora, fino alla foresta, di 33 ettari. Boboli a Firenze sono 33 ettari, sì, e di un parco per un totale, se non erro, di 500 ettari. Solo i parterre d'acqua misurano in tutto, compreso il canale, 7 ettari. E mi
Enorme.
pare, adesso te lo dico con precisione, l'asse totale dal castello che va fino all'Ercole è di 3 chilometri ed in tutto abbiamo una ventina di chilometri di condotti e tubi d'acqua.
Mamma mia.
All'epoca di Lenotre, nel 1661, si contavano 36 parterre in tutto, di cui oggi ne restano 20. 16 no, non ci sono più, insomma, sono andati
Ok.
perduti. Ma veniamo adesso al committente di questo giardino, perché non è il re,
E
non è il re Sole,
questo è il
ma è il
problema.
sovrintendente alle finanze, Nicolas Fouquet, che ha un pochino esagerato, si è fatto un po' prendere la mano.
Che era
Non ha lavorato per lui
benestante,
soltanto
quindi.
André Lenotre, ma ha lavorato anche Charles Lebrun come pittore all'interno del castello e Louis Levaux come architetto. Ricordiamoci di questa triade divina perché poi ce la ritroveremo. E che succede? Il 17 agosto del 1661 Nicolas Fouquet organizza una festa, la festa del secolo sarà chiamata così per diversi motivi, una festa memorabile dove invita ovviamente il re Sole con tanto della corte, la moglie, eccetera, eccetera. Arrivano tutti verso le 5 di pomeriggio del 17 agosto 1661, si riposano dal viaggio, venivano da Fontainebleau, che comunque è lì vicino, però venivano a cavallo ovviamente, non in macchina, e quindi si riposano appena arrivati e poi vanno a visitare questo giardino, accompagnati ovviamente dal proprietario. E mano a mano che Re Luigi XIV procede in questo giardino, non è che reagisca proprio bene, non dice nulla, ma rimane abbastanza basito. E successivamente si va al banchetto, alla cena, Questa cena era stata organizzata dal Masterchef dell'epoca che si chiamava François Vatel. Ricordiamoci anche di questo nome perché lo
Famoso, sì.
ritroveremo alla fine dell'episodio. E aveva preparato diversi piatti, tra cui quaglie, fagiani, tartufi bianchi, zuppe, spezzatini e via dicendo. Ovviamente c'è un concerto mentre cenano con diversi violini. Subito dopo cena c'è una rappresentazione teatrale, ovviamente non ci si fa mancare nulla, di Molière, ovviamente siamo nel secolo giusto anche per questo, e poi immancabili fuochi d'artificio. Bene, è presente anche un poeta che è La Fontaine, e La Fontaine scriverà un poemetto proprio in onore, in memoria di Vaux le Vicomte, che si chiama Le Songes de Vaux, il sogno di Vaux. E in questo poemetto parlano quattro muse: la musa dell'architettura, che lui chiama Palatian, la musa della pittura, che lui chiama Apellenar, e la musa della poesia, che chiama Calliope, e la musa del giardino, che chiama Ortesi. E tra di loro queste muse discutono, e alla fine chi è la musa che vince, secondo te?
Quella del
Poesia,
giardino.
architettura, giardino o pittura?
Giardino.
Giardino.
Anche io pensavo
No,
giardino, ma no, abbiamo sbagliato. Vince la poesia. Perché? Perché La Fontaine è un poeta e quindi
giusto.
ovviamente è lui che vince. E in realtà La Fontaine dirà anche una frase molto carina riguardo Vaux le Vicomte, che passerà alla storia, che Vaux le Vicomte non fu mai più bella di come fu quella sera. E in realtà quando il re se ne va, notte fonda, dopo tutti questi festeggiamenti, se quella sera alle 5 del pomeriggio Nicolas Fouquet si sentiva l'uomo più importante della Francia, alle 2 di notte in realtà non era più nessuno. Questa è una frase scritta in un romanzo da Paul Morin nel XX secolo. Perché? Perché dal 17 agosto passano pochissimi giorni fino a quando il 5 settembre dello stesso anno, ovviamente, un moschettiere del re che si chiamava D'Artagnan non va a prendere il nostro Nicolas Fouquet per arrestarlo. Sì,
No.
viene arrestato il sovrintendente delle finanze per essersi appropriato indebitamente del capitale pubblico e per lesa maestà. E viene portato nella fortezza, nel carcere di Pinerolo, che all'epoca si trovava in Francia. In questo carcere sarà in realtà in compagnia di alcuni ospiti illustri, di cui però non conosciamo l'identità, perché proprio nel carcere di Pinerolo si troverà un uomo mai identificato, almeno non ancora, che è il prigioniero della Maschera di Ferro. E questo è un dettaglio molto, molto particolare, sì, molto, molto interessante. Il carceriere responsabile della fortezza della prigione di Pinerolo è Monsieur Saint-Mars, e lui si sposterà poi come lo stesso prigioniero della Maschera di Ferro. Andrà nella prigione, se non erro, di Exil, che si trova nelle Alpi, in seguito in un'altra prigione all'Île Sainte-Marguerite, che si trova in Provenza, ed infine alla Bastiglia, dove questo prigioniero morirà nel 1703. Non si sa chi sia questo prigioniero, molti si sono scervellati, tra cui lo stesso Voltaire, molti ci hanno ricamato leggende, qualcuno ci ha
Sì.
scritto dei libri come Alexandre Dumas, che ci ha scritto
Ok.
Il Visconte di Bragelonne. Bene, è interessante ricordare che ci sono comunque anche delle testimonianze scritte vere, certe, documentate, ovvero che sappiamo che questo carceriere, Monsieur Saint-Mars, riceveva una posta incredibile, sempre una corrispondenza fittissima. Gli si raccomandava di trattare molto bene questo prigioniero della Maschera di Ferro, di dargli da mangiare, di trattarlo bene. Sappiamo che questo prigioniero era in possesso di uno strumento musicale, ho letto da alcune parti un liuto, da altre una chitarra, quindi non so che cosa fosse, però suonava comunque in carcere. E inoltre si raccomanda che nessuno potesse vederlo pena la morte. Bene, ti racconto questo perché a Volevi Conte, visitando il castello, ci si imbatte anche
Anche in questa
in
storia.
alcuni riferimenti, ovviamente, alla Maschera di Ferro, e anche perché il film della Maschera di Ferro con Leonardo
Sì.
DiCaprio è stato proprio girato nei giardini di Volevi Conte. Quindi,
Ah.
se avete voglia di un po' immergervi in queste atmosfere
Sì.
francesi, c'è anche il film giusto per farlo. Dopodiché, lo chef Vatel scappa perché ha paura nel 1661, quando
Certo.
arrestano il suo datore di lavoro Nicolas Fouquet. Lui ha paura per sé, perché comunque lui lavorava per Fouquet, e scappa. Fugge, va in Inghilterra, mi pare, e va nelle Fiandre, poi ritorna e andrà a lavorare per un altro nobile che è il Grand Condé, un altro principe, Luigi II di Borbone, che ha un castello a Chantilly. E è qui che ritroveremo poi in seguito anche il nostro André Hénotre, perché dopo che Nicolas Fouquet viene
Sì.
incarcerato, il Re Sole ovviamente gli ruba tutto, gli ruba i suoi tre grandi artisti, quindi Lenotre, Charles Lebrun e Louis Levaux, e gli ruba, pensa, anche tutte le piante degli aranci che saranno trasferiti
Oh,
e
mamma.
ripiantati a Versailles. Sì.
Ma perché ho letto che André
E
Lenotre
quindi André
aveva paura
Lenotre,
anche lui di
oh, lui
essere arrestato dopo che era stato arrestato.
In realtà no, in realtà loro se la scampano perché si vede che il Re Sole ci aveva bisogno del loro genio, del
Esatto.
loro estro, e poi comunque ricordiamoci che André Lenotre era un protetto del Re Sole. Il Re Sole era stato sconvolto da quello che era successo con suo padre, l'epoca della Fronda, i nobili che si erano ribellati, quindi Lenotre per lui è una faccia conosciuta, è più vecchio di lui, ricordiamoci che Lenotre è nato nel 1613. Mentre il Re Sole è nato nel 1638, quindi è più vecchio Lenotre del Re Sole. E ricordiamoci che la sua famiglia era di casa a Parigi, alle Tuileries, da parecchio, quindi comunque
Sì.
non è il primo che capita e ha sicuramente avuto la fortuna di nascere in un contesto molto propizio, ovviamente, molto fortunato. E ricordiamoci anche un'altra cosa che non ho detto prima di Lenotre, che quali sono le basi del successo? Primo, appunto, i familiari che lavoravano con lui, tutta una serie di contatti importanti che aveva da parecchio tempo la sua famiglia, e lavoravano sempre, 7 giorni su 7. E inoltre, una cosa non da poco, ma direi fondamentale per l'epoca, per il genere di lavoro che faceva. Lui gode di una salute veramente ferrea, tant'è che lo si può definire in tutti i sensi il Michelangelo dei giardini, perché Michelangelo morì a 89 anni, André Lenotre morì a 87 anni nel 1700. Si era ritirato poco prima di morire, però più che ottantenne, insomma, quindi insomma, ha avuto davvero una vita molto lunga. E quindi negli anni 60 troviamo André Lenotre e gli altri di cui parlavamo prima a
A
Versailles, un
Versailles.
cantiere che durerà tantissimi anni e ho letto da qualche parte, non mi ricordo chi, ha detto una frase molto simpatica, che non esiste un posto a Versailles che non sia stato toccato almeno 10 volte e rifatto e trasformato almeno 10 volte, perché è vero, il genio però di Versailles sta nel fatto che nonostante il cantiere si prolunghi così tanto e nonostante, cioè, André Lenotre riesca a portare l'acqua in una palude praticamente, con un esercito vero e proprio di più di 30.000 persone che lavoravano a questa impresa davvero titanica, il pregio è che nonostante i lavori si dilunghino così tanto, c'è comunque un'unità di insieme alla base che permane e perdura durante tutti questi anni. Quindi, tornando all'ultimo lavoro di Lenotre, siamo a Chantilly, appunto, anche qui tutto attorno a Parigi, è una vera e propria corona di giardini e castelli che circondano Parigi. E a Chantilly André Le Nôtre lascia il giardino che gli è più caro, in realtà, al quale è più affezionato, perché lì suo padre, prima di lui, aveva una casa, quindi si ricorda della sua infanzia, probabilmente guarda con affetto a Chantilly. Infatti dirà proprio, scriverà in una delle sue lettere una frase particolare in cui dice appunto che si raccomanda che le persone in seguito si ricordino dei suoi giardini di Vaux-le-Vicomte, Versailles, ma soprattutto di Chantilly, quindi per lui era molto caro. E a Chantilly però trova un castello che non permetteva proprio di lavorare come aveva sempre fatto fino allora, quindi con un asse centrale, una prospettiva trionfante con il classico asse che dirigeva tutto lo sguardo. E che come decide di fare? Decide di cambiare. Se fino ad allora aveva imparato questa legge matematica del centro, del punto di fuga, eccetera, eccetera, lui decide di lasciare il castello in posizione defilata, in posizione secondaria. Ed è qui la
Ok.
genialità. C'è un grande piazzale con al centro una statua equestre del connestabile Anne de Montmorency, che è stata un'altra figura francese molto, molto importante per la storia della Francia. E il castello si trova, diciamo, sulla sinistra, entrando. Il giardino, però, non traguarda il castello, ma la statua equestre di cui
Ok.
ti parlavo, e continua poi verso i parterre d'acqua. E il canale. Anche qui abbiamo un altro canale, ancora più lungo di quelli di Versailles e di quello di Vaux-le-Vicomte. Parliamo di 2,5 chilometri. E
Mamma,
un'altra cosa
bellissimo.
molto importante che non ti ho detto, ricordiamoci che quando Le Nôtre lavorava in questi giardini, non è che trovava tutta la terra già pronta, ovviamente, quindi
Certo.
c'erano gli smottamenti, grandi movimenti di terreno, livellamenti, dighe per canalizzare vari affluenti di fiumi, insomma, erano lavori davvero onerosi e importanti. A Vaux-le-Vicomte aveva distrutto il villaggio praticamente. E quando ho riletto queste cose mi è venuto in mente una figura di cui si parla molto nella storia del giardino inglese, che è Lancelot Brown, conosciuto come Capability, perché era solito dire che il terreno ha capacità per essere migliorato, quindi gli hanno affibbiato questo soprannome, e anche di lui contestato, amato, odiato, la critica anche lì è molto, molto divisa, perché anche lui buttava giù villaggi, deviava corse di fiumi, faceva laghi, poi li toglieva, insomma anche lui distruggeva la campagna per ricrearla, quindi effettivamente uno si chiede che senso avesse. Poi era un genio anche lui come prospettiva e come punti di vista, eccetera. Però insomma, prima di lui, secolo prima, già André Le Nôtre aveva operato per volontà dei committenti in
Certo.
questo modo. E quindi a Chantilly, in realtà, ricordiamo anche un'altra cosa, l'acqua diventa sempre di più il vero protagonista del giardino. E a Chantilly l'acqua è ancora di più moltiplicata, dilatata e si assiste ad un vero e proprio riverbero luminoso di luce in questi parterre d'acqua che non hanno mai piante acquatiche all'interno. I parterre d'acqua devono essere vitrei, sono degli specchi nel vero senso del termine. Ricordiamoci che a Versailles c'era la galleria degli specchi.
Sì.
E non a caso, cioè avere uno specchio era un bene di lusso, per noi oggi è normale, ma era uno status symbol, quindi lo specchio era associato alla ricchezza e alla sua capacità teatrale, artificiale e illusoria, quindi è perfetto per il Seicento,
Certo.
per l'epoca, per l'età di Le Nôtre. Quindi questi specchi d'acqua piatti, immensi, giganti, con getti d'acqua, non più fontane e zampilli, ma getti d'acqua davvero poderosi e potenti, cioè l'acqua viene sparata e non sono più piccoli zampilli o giochi d'acqua come li pensavamo magari nel 500, anche se abbiamo comunque degli antenati di queste idee dei getti d'acqua già a Tivoli, a Villa d'Este in
Sì.
realtà. E che era stata tra l'altro visitata da un francese, Michel de Montaigne, nel 1581. Quindi tornando a Chantilly, anche Chantilly passerà alla storia per Un'altra festa, purtroppo anche questa non finisce bene. Era il giovedì 23 aprile 1671 e torniamo al nostro amico chef, Masterchef François Vatel, che era giovanissimo, poverino, aveva 40 anni. E questo François Vatel, dopo che era scappato perché aveva paura di rappresaglie nei suoi confronti, appunto dopo l'arresto di Fouquet, per il quale lavorava, torna in Francia e va a lavorare, avevamo detto, per il principe, il Grand Condé a Chantilly. E il Grand Condé organizza questa festa dove vuole invitare ovviamente il Re Sole, e non è una festicciola di quelle proprio piccole, perché gli invitati saranno circa 2000. E Vatel deve organizzare i banchetti che dureranno 3 giorni.
Questo
E
nel
ci sono
film si
tutta una serie
vede,
di... Prego?
Nel film si vede questo, nel film con Gérard Depardieu, se non
Sì,
sbaglio.
anche qui ovviamente ecco l'altro film che volevamo citare giustamente è questo, quindi se vogliamo calarci nelle atmosfere di nuovo francesi, l'altro film che consiglio è Vatel con Gérard Depardieu nei ruoli, appunto, nel ruolo dello chef. E praticamente ci sono diversi segnali, diciamo, non proprio propizi, non proprio d'augurio, di buon augurio. La luna splende troppo, come faranno i fuochi d'artificio a illuminare la notte se la luna è così luminosa? E poi il cibo che lui aveva ordinato non si trova. Insomma, giovedì notte, tra giovedì e venerdì notte alle 4 del mattino, scende in cucina perché ha l'ansia, non riesce a dormire, c'ha la paranoia. E vuole verificare che giustamente il cibo sia arrivato. È venerdì, quindi per forza bisogna servire il pesce, bisogna servire le ostriche e via dicendo. E il cibo non è arrivato. Quindi lui si dispera e riscende, il cibo ancora non c'è, i fornitori sono in ritardo con le consegne, la merce non arriva, lui si preoccupa, scopre che ci sono degli invitati in più, inattesi. E preso da questo tormento si suicida. Il cibo arriverà dopo la morte del povero Vatel. E il suo suicidio è raccontato dalla penna molto mordace, molto arguta di Madame de Sévigné, che c'era sempre stata in tutte le feste, un po' la cronista di tutte le feste dell'epoca. E quindi ecco come finisce questo povero François Vatel. Mentre, tornando al nostro Lenotre, lui invece nel 1679 lo troviamo in Italia. Fa un viaggio in Italia, non è più un ragazzino perché era nato nel 1613, quindi insomma aveva già la sua età nel 79. Molto probabilmente durante questo viaggio sarà accompagnato dal nipote Claude de Gaulle, che aveva studiato all'Accademia di Francia a Roma e forse si trovava già a Roma all'epoca. E andrà a incontrare il Papa, con cui avrà un incontro molto particolare, si abbracciano, ridono, scherzano come se fossero due amici intimi, e ce lo racconta questo il nipote, Claude de Gaulle, che ha scritto, poco dopo la morte dello zio, Lenotre, ha scritto un abrégé, una biografia breve, molto breve, però significativa sulla vita di suo zio, ed è la prima biografia che abbiamo di Lenotre dopo la morte. Ed è lui che ci racconta
Interessante.
l'episodio appunto dell'incontro con il Papa Innocenzo Odescalchi. Sempre Claude de Gaulle ci racconta, e questa frase vale la pena che io la cerchi, eccola qui, scrive riguardo a Lenotre che era molto impressionante che un uomo che aveva fatto delle cose così belle non avesse ancora visto l'Italia. E fu sorpreso di non trovarci nulla di quello che aveva immaginato. Gli italiani non hanno proprio dei giardini che si avvicinano ai nostri. L'arte di farne, è un'arte che loro ignorano assolutamente. Ciononostante, ammirò le piazze, le belle fontane, ce ne sono numerose, e le magnifiche chiese, molti palazzi, superbi dipinti e statue famose, che affascinarono i veri cultori dell'arte. Quindi, insomma, non è che Scriva poi proprio molto bene dei giardini italiani e anzi insiste dicendo poi che fu durante questo viaggio che conobbe il cavalier Bernini, Gian Lorenzo Bernini, uomo celebre per il gran numero di opere, leggo e sto traducendo dal testo in francese. Questo Bernini era già vecchio, scrive Claude Degault, quando Le Nôtre arrivò a Roma. Aveva una pensione di 2000 scudi per lavorare alla statua equestre di Luigi XIV. Malgrado la gelosia naturale degli italiani, propria degli italiani, specialmente verso i francesi, il Bernini ebbe voglia di conoscere Le Nôtre. Addirittura, c'hai capito? E quest'ultimo, quindi Le
Anche
Nôtre,
meno,
andando da lui a
però.
rendergli visita, fu piacevolmente sorpreso di trovare sulla sua scrivania una raccolta di opere che lui aveva appunto inciso. E qui continua tutta la descrizione, un po' insomma così tirata, diciamo, in cui Degault ricorda quanto abbia influito positivamente Le Nôtre per questa commissione del Bernini che aveva scolpito questa statua equestre appunto per il Re Sole che si trova tutt'oggi a Versailles. È grazie a Le Nôtre che questa statua
Ah,
è
ecco.
arrivata. Ed infine, per concludere riguardo il viaggio di Le Nôtre, ricordiamo che a lui sono attribuiti dei giardini in questo periodo che passa in Italia, dei giardini a Roma, di cui però non c'è certezza al 100%, come i giardini Ludovisi, che però in realtà già esistevano prima di lui, e dei giardini invece del parco di Racconigi a Torino, e passa anche per Lucca. Parco di Racconigi non esiste più quello che ha fatto Le Nôtre, c'era un giardino ma no, non esiste più. E invece riguardo Lucca è molto probabile che ci sia passato e che anzi sia stato proprio alloggiato da Nicolao Santini che era ambasciatore della Repubblica di Lucca in Francia. Ricordiamoci che Lucca è indipendente, non fa parte del Granducato di Toscana, non è mai stata conquistata da Firenze e dai Medici. E Nicolao Santini è il proprietario della villa che oggi è Villa Torrigiani, siamo vicino Lucca, a Capannori, e praticamente nell'incontro che molto probabilmente c'è stato tra Nicolao Santini e André Le Nôtre, o nei viaggi stessi che Nicolao Santini ha avuto modo ovviamente di compiere in Francia, essendo ambasciatore, c'è il suggerimento, il consiglio da parte del grande architetto e paesaggista, giardiniere, di eseguire alcuni lavori, apportare alcune modifiche all'interno del giardino della villa. Queste modifiche sono i parterre d'acqua che ricordano effettivamente le opere di Le Nôtre. E anche nel nome stesso del piccolo borgo che si trova di fronte alla Villa Torrigiani c'è memoria della Francia, perché questo piccolo borgo che era destinato ai domestici è il Borgo Parigi, si chiama
Ah.
così. E Villa Torrigiani ha un viale splendido di cipressi, che è lungo più o meno 1 chilometro, è un'entrata veramente maestosa e solenne, imponente e splendidamente circoscritta e inscritta nel paesaggio dove si trova. E questo viale ha anche delle piccole illusioni ottiche perché sembra ancora più lungo con questi cipressi che si avvicinano verso la fine e traguarda completamente, oltrepassa la villa all'interno del salotto principale con degli affreschi bellissimi di Pietro Scorzini di Lucca e continua nel parco sul retro e continua ancora verso la campagna, verso le montagne, le colline. Quindi è veramente molto, molto d'effetto. Quindi tra le illusioni ottiche, tra il parterre d'acqua e alcuni i parterre di broderie, anche i parterre fioriti del giardino di Flora, ci sono diverse cose che ricordano il gusto francese. E un'altra villa sempre nella Lucchesia, che ha queste reminiscenze francesi, è la Villa Mansi, dove però lavora Filippo Juvarra, quindi siamo dopo, appena dopo, inizio Settecento. Infine, per concludere, André Le Nôtre muore appunto, dicevo, nel 1700 a settembre. Non sappiamo se davvero andò in Inghilterra, anche questo suo viaggio in Inghilterra non si capisce se c'è stato o se non c'è stato, di sicuro il re l'avrebbe voluto. E ci sono dei disegni che lui ha fatto per Greenwich, per il parco a Greenwich e anche per, credo, lo stesso Hampton Court, o comunque dei consigli, uno scambio, una corrispondenza. Però l'unico viaggio per certo all'estero che ha fatto è quello in Italia, appunto, del 1679. E non ha lasciato nulla di scritto, non ha mai pubblicato nessun trattato, e nonostante in Francia ci fosse già nel 1651, se non erro, fosse già stato pubblicato Le Jardin de Plaisir, il giardino di piacere, di se non erro è o Claude o André Mollet, mi sbaglio sempre, credo sia André Mollet, che è il figlio di Claude Mollet, e dove si pongono le basi appunto del nuovo lessico del giardino formale francese del Seicento, dei giardini dell'assolutismo, no? Del Seicento. E poi invece bisognerà aspettare il 1709, quando Joseph Antoine Désallier d'Argenville, che ha un nome
Sì.
facilissimo da ricordare, questo signore qui pubblica famosissimo La théorie et la pratique du jardinage. E quest'opera avrà grande rilievo, grande importanza in Inghilterra, viene tradotta e ripubblicata subito nel 1712 da John James. E qui si parla di tutti i vari aspetti dei parterres, tutti i tipi di parterres, quanti ne esistono, si parla delle palissade, dei boschi, si parla di tantissimi elementi
C'hai un
del
gatto che ti
giardino.
sta chiamando.
Sì, scusa. Vuole
Beh.
partecipare anche lei al podcast.
Bellissimo perché prima invece era entrata la mia gatta che stava mangiando qui e quindi è stata aperta
Ah,
la
ok.
porta, poi l'ho richiusa io per quel motivo lì. I gatti sono molto curiosi. Comunque no, approfitto di questa pausa per ringraziarti di tutto quello che ci stai raccontando perché veramente insomma eccezionale. Io infatti ti ho fatto parlare, ti faccio adesso riprendere fiato. Quello
Grazie.
che non mi pare si sia detto del film Le regole del caos, giusto? Che è il film
Accidenti, hai ragione, mi sono
Le regole
dimenticata, è
del
il film più
caos che
importante.
è dedicato a André Le Nôtre
Sì.
e c'è anche Kate Winslet in questo film. Non
Bravissimo,
mi
sì.
ricordo il
Di quel
regista però.
film, bellissimo, elegante, veramente un bel film, bellissima regia. Il film è incentrato sull'ultimo, anzi credo proprio in ordine cronologico, l'ultimo progetto all'interno del Giardino di Versailles, che è per il Bosquet de la Salle des Bals. E in realtà ci sono un po' di licenze che il regista si prende. Innanzitutto, André Le Nôtre, nonostante sia interpretato da quell'attore molto avvenente
Sì, che
e
si chiama
attraente, in realtà all'epoca non era così giovane. Siamo
Matthias
negli anni 80 del
Schoenaerts,
Seicento,
nome assurdo.
quindi ecco,
Sì.
l'età non torna. E il re era nato dopo Le Nôtre, quindi doveva essere più giovane il re e più anziano
Ok.
Le
Sì, sì,
Nôtre,
sì, sì.
però vabbè, gli perdoniamo la licenza
Certo.
e ricordiamo che Le Nôtre si era sposato effettivamente, mi pare nel 1640, con Françoise Langlois, mi pare, e mi pare che nel film si chiami con lo stesso nome, ed era una donna comunque di una famiglia importante che gli aveva portato degli ottimi, diciamo, relazioni e incontri nei vari salotti francesi. Però bisogna anche ricordarsi che lui stesso, come ho già sottolineato più volte, veniva dal contesto giusto, ecco.
Certo.
E nel film lui incontra questa altra donna giardiniera e paesaggista che è Sabine Barra, se non erro, che è Kate Winslet,
Sì.
appunto. E in realtà io qui non ti so dire se sia vero o se sia invenzione, se sia licenza appunto del regista. Non credo, almeno nei libri che ho io di Versailles, non mi pare di aver mai letto il nome di questa donna, però è vero quanto lui dice nel film, ovvero che il giardino sarà così grande da poter contenere più voci. Ed effettivamente, da quello che mi ricordo, sì, lui dirige i lavori, ma ci sono tante maestranze che operano. Io parlo per il momento solo di Versailles, perché poi sappiamo bene che esiste anche il Grand Trianon e il Petit Trianon, e sappiamo che dopo, molto dopo, arriva Maria Antonietta, e anche lei fa tanti lavori e trasforma alcune parti in quasi romantiche paesaggistiche inglesi, no? Come andava di moda nel Settecento, alla fine del Settecento, in realtà siamo con Maria Antonietta. Quindi sì, Versailles merita una puntata
Sì,
tutta a parte
esatto,
solo per
esatto.
Versailles, e non penso che basti,
No,
ecco.
esatto. Aggiungo solo che il regista del film Le regole del caos è Alan Rickman, che è anche
Ecco, sì.
un attore che è
Sì.
morto di recente.
Sì.
Ci rimane da dire, da consigliare tre libri, perché anche in questo episodio c'hai tre libri da consigliare.
Sì. Allora, adesso te li dico subito. Riguardo André Lenôtre, io ho dei libri in francese, ma
Sì.
ne ho anche un altro che deve essere stato tradotto sicuramente in inglese, che si chiama proprio André Lenôtre. È del 2013 ed è stato scritto da Patricia Bouchenaud Deschamps. Magari è meglio se lo scriviamo dopo agli
Sì,
ascoltatori. E poi invece un altro libro che per me è uno dei miei libri di riferimento proprio per lo studio di tutti i giardini, cioè proprio della storia del giardino, e parla molto bene delle opere di André Lenôtre e del barocco del Seicento in Francia, è Progettare la natura di Franco Panzini, che è di Zanichelli e è del 2005. Per Lucca, invece, trovo molto bello, molto interessante, tradotto in italiano e in inglese, scritto in italiano, scusa, tradotto in inglese, è Giardini di Lucca, il teatro della natura in città in campagna, che è di Maria Adriana Giusti, Publied, editore in Lucca del 2017. Ecco,
Ok.
e anche l'altra volta l'avevo già consigliato, ma lo ridico un'altra volta, sempre in Giardino Sofia di Santiago Beruete, parla molto bene dell'episodio della festa di Nicolas
Ah,
Fouquet.
sì? Ah.
E sì, ne parla molto bene, molto, molto interessante. Un altro libro, perdonami, anche sempre come riferimento per la storia dei giardini in generale, che ho dimenticato di nominarti, è nuovo, tra l'altro, uscito l'anno scorso, credo, è di Mariella Zoppi e si chiama Giardini, l'arte della natura da Babilonia all'ecologia urbana. È di Carocci Editore. Anche questo è
Anche lo
fatto
consiglio.
molto molto bene e molto completo, perché parliamo dell'Oriente, dell'Occidente, dell'Europa, di tutto, quindi è veramente fatto bene.
E io per concludere volevo soltanto dire che quando uno dice in che epoca vorresti tornare se tu avessi la macchina del tempo, ecco, magari a quella festa lì a Vaux-le-Vicomte ci sarei andato molto volentieri.
Però non nei panni di Fouquet.
No, non nei panni di Fouquet, forse in quelli di Lenotre, magari, ecco.
Nei suoi sì, nei suoi sì.
Esatto.
Sì. Ah, poi lui era anche grandissimo, ovviamente, collezionista di opere d'arte, gli piacevano molto le opere di Poussin, di Rembrandt, di Veronese, e aveva questa bella collezione di dipinti, mi pare un centinaio, un po' di più, che lascia al re prima di morire. E poi è stata dispersa, non ho capito dove,
No.
come, se magari un po' qua e là tra Versailles e il Louvre, non lo so, però la lascia al re. Quindi comunque André Lenôtre è stato veramente vicino, tanto vicino al Re Sole, e
Ok.
un amico, possiamo dire, di famiglia proprio del
Non ci sono notizie che avesse moglie, figli, Andrea
Sì, la
Lenotre?
moglie sì, André Lenôtre e Françoise Langlois, sì, quella che
Ah,
ti dicevo prima.
ok, ho perso un passaggio.
Sì, però figli,
Bocciato.
sinceramente non lo so, non lo so.
Ok.
Nipote sicuramente, questo
Ah, è
nipote Claude
vero,
Adegaux.
giusto, giusto.
Sì, figli non lo so, è una bella domanda,
Vabbè,
ci
ci
informeremo.
informeremo, rimaniamo con questa domanda. Davvero, grazie mille, perché sono 47 minuti fantastico, filati di notti. No, ma questa sera abbiamo detto un sacco di gossip, dai.
Sì, questa sera è stato più gossip, appunto, francese, cinema, sì.
Noti su Vatel, La Maschera di Ferro, cioè proprio abbiamo citato di tutto. Hai messo un sacco di curiosità, ecco. Secondo me anche su molte
storie. A leggere Tre Moschettieri.
Esatto. Grazie davvero, Eleonora, grazie davvero.
Grazie a te.
Al prossimo appuntamento, quando avrai tempo, decidiamo. I giardini russi, forse, chissà.
Dalla Russia al Giappone, all'Egitto anche.
Mamma mia, anche il Giappone, ecco, Giappone. Grazie davvero, grazie davvero.
Grazie a te, grazie a tutti per la pazienza, per l'ascolto.
No, un saluto a tutti, grazie, un abbraccio.
Grazie, ciao.
Ciao.
Di Lucca stessa, in tutto quanto, il suo vasto curvato recinto, io ti propongo a mirare e a goder ampio giardino, vario d'aspetti e di maniere, in cui villa e città, loco elevato e piano, siti aperti e ritiri, e selve e prati, e collumide ninfe, e colle verdi, Marte ancor, lo crederesti, unisce la più bella contrada in dolce gara, tra cui vince il piacer mai sempre nuovo. Cristofano Martelli Leonardi, 1782, da I Giardini, ossia l'arte di abbellire i paesaggi. Né I Giardini di Lucca, Maria Adriana Giusti, 2017, Publied Editore in Lucca.
Grazie ancora ad Eleonora Tonon per essere stata ospite di Life in the Garden in questo episodio, che spero vi sia piaciuto. Se volete sostenere il podcast potete farlo condividendo l'episodio su tutti i social network oppure spargendo la voce tra i vostri amici con WhatsApp. Se volete potete anche lasciare una buona recensione su Apple Podcast oppure 5 stelle di recensione nella home page di Life in the Garden su Spotify. Grazie a tutti e a presto!